così, senza soluzione di continuità, da una diretta all'altra dovremmo essere al telefono con un compagno della cassa antidepressione delle Alpi Occidentali. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, ciao a tutti e a tutti.
Ah, benissimo, anche noi ti sentiamo molto bene. Dunque, ti abbiamo chiamato perché questo sabato al Balloon c'è stata un'iniziativa in solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico detenuto nel carcere di Terni. Ci vuoi raccontare com'è andata e perché la cassa ha lanciato questo appuntamento?
Sì, diciamo che l'appuntamento era più che altro riguardante, diciamo, l'avvicinarsi proprio questa settimana, mercoledì 25, della Cassazione per il processo per operazione Schittamanent, in cui Alfredo è tra gli imputati e tra i condannati in appello. Quindi diciamo che questa iniziativa cercava di sensibilizzare principalmente su appunto la conclusione, diciamo, processuale di questa vicenda, che ha preso le sue mosse da Torino e ovviamente l'ennesima, diciamo, situazione di aggravamento e di inasprimento della situazione repressiva dovuto al fatto che dal 5 maggio scorso ad Alfredo Cospito è stato imposto il regime di 41 bis come appunto regime di detenzione. Quindi diciamo l'iniziativa della Cassa Antirep delle Alpi Occidentali era appunto quella di lanciare un segnale di solidarietà, di vicinanza continua rispetto ai compagni colpiti in questa inchiesta, e dall'altra parte comunque andare a toccare quello che sono, diciamo, tutta una serie di passaggi che stanno avvenendo nel, diciamo, nell'inasprimento repressivo nei confronti dei movimenti di critica sociale, dei movimenti rivoluzionari, e che secondo noi è importante, diciamo, continuare a segnalare, perché appunto marcano alcuni particolari passaggi che forse è importante sottolineare per non ritrovarsi poi appunto a non averli previsti, seppur prevedere, per non aver preso delle contromisure rispetto appunto alle mosse che verranno fatte.
Scusami se ti interrompo, perché prima hai citato il processo relativo all'inchiesta Schittamanent. 25 maggio ci sarà la Cassazione, a che punto siamo?
Allora, dunque, il processo, diciamo che appunto è iniziato appunto anche con forte solidarietà da parte di tanti e tante compagne, iniziò già da tempo fa e ha avuto i primi due gradi ovviamente a Torino, perché è un processo che, ricordiamo, è stato montato principalmente dal PM Sparagna, che poi oggi è passato alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e dalla Digo Torinese, con tutto, diciamo, la collaborazione e la complicità di vari organi investigativi a livello nazionale. E il processo principalmente era un processo che si basava sul solito canovaccio dell'associazione sovversiva, il reato, diciamo, associativo, in cui collegare insieme quelli che, diciamo, vengono chiamati un po', diciamo, reati fine per questa associazione, mettendo insieme, diciamo, da azioni d'attacco nei confronti di strutture e persone del potere a quelle che sono la diffusione di comunicazione, di informazioni, di riflessioni, di proposte teoriche rispetto appunto al mondo dell'anarchismo. E il processo, diciamo, iniziò con 24 imputati, all'inizio subito un imputato scelse un altro rito processuale, quindi rispetto a questi 23 imputati in sede di appello si è arrivati, diciamo, a 13 condanne su 23, quindi il resto assoluzioni, condanne che principalmente sono state basate sul reato di istigazione a delinquere, legato appunto a pubblicazioni, a siti del movimento, Croce Nera Anarchica, Il Culmine, Iconoclasta, via dicendo, e per tre imputati torinesi è stata riconosciuta l'associazione sovversiva solo tra loro tre, e a due di loro, Anna ed Alfredo, anche la strage in merito ad un attentato avvenuto nel quartiere della Crocetta ormai una marea di anni fa, proprio a Torino. Questa è la situazione delle condanne. Il PM ha ricorso in Cassazione anche per gli assolti, quindi diciamo anche la situazione di chi è stato assolto, chi in primo e chi anche in appello verrà rivista durante questa Cassazione. Ed è un po' interessante ragionare, diciamo, su questo processo, perché appunto, forse come molti sanno, il codice penale italiano non prevede il reato di tentata strage. Ricordiamo che per questi reati fine, per cui spuntano queste condanne pesantissime, Alfredo a 20 anni e Anna a 16 anni e 6 mesi, non c'è stato nessun ferito. Però diciamo che gli investigatori e il PM, tutto il lavoro della procura, ha finalizzato la descrizione di questi fatti come appunto il posizionamento di ordigni che avrebbero potuto causare una strage. Ecco, questo è il gioco su cui lo Stato si muove per, diciamo, aumentare in maniera, diciamo, pure smisurata e sconsiderata le pene nei confronti di compagni e compagne che rivendicano forte e chiaro la loro avversione e ostilità nei confronti del potere del capitale. È un passaggio importante sul quale secondo noi della Cassa, in generale, diciamo, un ragionamento anche esteso ad altri organismi antirepressivi, è importante fare attenzione, perché chiaramente nel momento in cui passa un reato del genere, in cui lo Stato, diciamo, di cui sappiamo benissimo, ha una grandissima tradizione e continua a effettivamente a praticare le stragi nel mare, le stragi delle guerre, le stragi delle condizioni che fanno un sacco di morti tutti i giorni, ecco, diciamo, lo Stato ributta su questi tipi di attacchi l'accusa di strage e riesce ad arrivare anche a avere dei risultati processuali. È chiaro che è una maniera per criminalizzare, per spaventare la gente, per far vedere che ancora una volta i sovversivi, gli anarchici, i rivoluzionari sono dei mostri da criminalizzare, da mettere alla gogna e soprattutto da seppellire i loro discorsi sotto decenni di anni di galera. È una prassi che si sta sviluppando in maniera molto forte, organizzata da parte degli organi inquirenti. Ricordiamo che appunto queste strategie prevedono proprio l'intervento di particolari funzionari, particolari strutture dello Stato che sono molto importanti, e ne vediamo la grande importanza che sta assumendo anche in fase processuale l'intervento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. E ricordiamo anche che l'applicazione ad esempio di particolari regimi come il 41 bis sono direttamente emanati dal Ministero della Giustizia, dal Guardia Sigilli, quindi sono, diciamo, una mossa prevalentemente politica, e sulla quale magari nel corso di questa chiacchierata possiamo dilungarci per vedere da dove viene questo tipo di intervento e strategia.
Ecco, sì, facciamolo e iniziamo dicendo magari cosa prevede questo regime e un po', se vuoi delinearci una storia.
Certo, vedi, il regime del 41 bis fa parte proprio, diciamo, della gestione perennemente emergenziale dello Stato italiano rispetto a tanti aspetti, non soltanto all'aspetto dell'ordinamento penitenziario. Il 41 bis nasce nell'86 all'interno di quella che è cosiddetta la legge Gozzini, quindi una parte di legge che prevede tutta una serie di benefici e che cerca, diciamo, di uscire dal lungo decennio delle lotte anticarcerarie, delle lotte nelle strade, diciamo, e risolvere quella che è la grande prigionia politica in Italia dovuta al ciclo di lotte degli anni 70, e quindi da una parte i benefici e dall'altra l'inasprimento e, diciamo, una nuova evoluzione di quello che era l'articolo 90. L'articolo 90, che dalla fine degli anni 70 organizzò la detenzione dura, il carcere speciale in Italia contro i prigionieri rivoluzionari, i rivoluzionari prigionieri e contro, diciamo, quelle parti più conflittuali e più organizzate della popolazione carceraria italiana. L'articolo 41 bis quindi viene previsto in questa legge, ma di fatto lo Stato aspetterà la nuova emergenza di cui appunto nel 92 verrà presentata l'emergenza della lotta alla mafia. Oggi proprio sono 30 anni dalla strage di Capaci, quindi il 41 bis viene utilizzato appunto come una misura necessaria, un inasprimento molto forte delle condizioni di detenzione dei cosiddetti mafiosi, su cui poi, diciamo, è una categoria molto ampia che colpisce, diciamo, da quelli che secondo i loro processi sono la cupola, diciamo, dell'organizzazione dell'illegalità nel sud Italia, fino, diciamo, all'ultima persona che nel sud Italia magari commette un reato ma viene relazionato in qualche maniera dagli investigatori a una struttura mafiosa. Quindi, diciamo, anche una funzione, diciamo, di repressione sociale molto più ampia rispetto alle popolazioni del sud e rispetto al trattamento dei fenomeni di illegalità nel sud. Ecco, viene presentata così, di fatto iniziano a finire in questo 41, vengono deportati in maniera brutale verso le prime sezioni 41 bis che vengono create in elicottero e così via, una serie di prigionieri, tra cui finiscono anche, diciamo, i condannati o sotto processo per sequestro di persona, principalmente sardi, che, diciamo, col reato mafioso non hanno nulla a che fare, vengono portati in queste carceri e inizia, diciamo, un trattamento molto duro che avrebbe dovuto essere un trattamento di emergenza che in realtà di anno in anno, diventerà invece una prassi. Il 41 bis viene rinnovato di ogni 4 anni a chi viene applicato la prima volta e poi di 2 anni in 2 anni per le successive volte. E nel 2002 al reato mafioso viene aggiunta una nuova emergenza, che è l'emergenza terrorismo interno, per cui viene appunto esteso alle associazioni sovversive e alle bande armate in attività la possibilità di essere sottoposti al 41 bis, e nel 2009 diventerà, diciamo, da un provvedimento emergenziale diventerà un regime stabile all'interno della gestione delle carceri in Italia. Un regime molto duro che viene gestito all'esterno, diciamo, delle carceri, delle sezioni normali, e in genere costituito da strutture specifiche all'interno dello stesso carcere destinate soltanto al 41 bis, in mano ai gruppi, ai reparti del GOM, che ne gestiscono completamente la parte della custodia e da poco tempo a questa parte anche la parte amministrativa legata ai trasferimenti, legata a tutta una serie di altre mansioni che prima erano, diciamo, prettamente gestite dalla parte amministrativa del DAP, adesso vengono direttamente delegate ai GOM. All'interno ci sono i detenuti, hanno tutta una serie di limitazioni molto, molto grandi, sono in celle singole, in gruppi isolati di 4 prigionieri per volta, quindi tu farai sempre l'aria con altre 3 persone e basta, quell'ora d'aria al giorno, non puoi avere alcun tipo di comunicazione con altri detenuti anche all'interno della sezione, né passare cibo, né passare libri, né passare oggetti, neanche dare il buongiorno e il buonasera, vengono immediatamente emanati dei provvedimenti disciplinari per questa cosa. I libri sono ridotti sia al numero sia al fatto di poter acquistare libri, non possono essere inviati libri dalla via posta e non possono essere portati libri attraverso il pacco colloqui. I libri possono essere acquistati esclusivamente tramite una lista che viene fornita dall'istituto penitenziario. Un colloquio al mese, in cui dopo i primi 6 mesi di applicazione del 41 bis può essere anche sostituito con una telefonata, colloqui ovviamente sempre col vetro divisore, col citofono, insomma tutta una serie di restrizioni molto 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 forti che chiaramente mirano apertamente, come è stato anche segnalato non soltanto da critici dello Stato ma anche da giuristi e così via, mirano all'annientamento psicofisico del detenuto. Ricordiamo che in Italia ci sono prigionieri, anche prigionieri rivoluzionari, come i prigionieri rivoluzionari delle Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, Nadia Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma, che ormai da quasi 20 anni vedono rinnovato il loro 41 bis ogni 2 anni e che nonostante questo hanno cercato di mettere in atto, come tanti altri detenuti non prigionieri non rivoluzionari che sono passati o sono ancora all'interno del 41 bis, forme di resistenza principalmente umana, psicofisica, per superare questo sistema di alienazione e di annichilimento psicofisico del detenuto.
Ricordiamo quindi appunto le responsabilità politiche ma anche personali della ministra Marta Cartabia, che con questo provvedimento ha portato a ulteriori afflizioni nei confronti di Alfredo, quelle che ricordavi tu prima, che sono quelle, insomma, pesantissime di impedimento delle forme di comunicazione, isolamento, assenza di socialità, di ogni attività interna, censura della corrispondenza, insomma quelle misure che ci dicevi prima nei confronti di Alfredo, aspettando poi la sentenza prevista per il 25 maggio, come ricordavi prima. Vogliamo ricollegarci un po' al discorso del reato di strage, che è previsto in Italia anche senza feriti e senza morti, nei confronti invece di un altro anarchico detenuto che è Juan.
Certo, diciamo che l'utilizzo di questo reato, ovviamente, come dicevo anche prima, è un passo chiaro nei confronti, diciamo, della criminalizzazione delle pratiche dell'azione diretta e conflittuali che fanno parte del patrimonio delle lotte degli esclusi da sempre, e quindi chiaramente saranno sempre una parte di questi modi di opporsi alle dinamiche mortifere dello Stato del capitale. E chiaramente sull'aspetto alla strage vediamo come appunto dei tipi di interventi che prima erano appunto a finalizzare, cioè classificati all'interno, diciamo, delle procedure giudiziarie come attentato, attentato con finalità di terrorismo e così via nei casi più gravi, vengono trasformati in strage. Per quanto riguarda il compagno Juan Sorroche, anche egli si trova ad affrontare presso il Tribunale di Treviso un processo che sta arrivando, diciamo, alla fine del primo grado. Si tratta di un processo in cui lui è imputato per un attentato che avvenne nell'estate del 2018 ad una sede della Lega a Treviso, anche lì un ordigno che non fece granché di danni, e poi successivamente un altro ordigno che dissero che non esplose, ma che dissero che era destinato agli inquirenti che sarebbero arrivati sul posto dell'esplosione. Questo appunto motiverebbe l'accusa di strage, e ordigno appunto che non esplose. Un processo che si sta tirando piuttosto per le lunghe, nel quale si sono viste delle evidenti forzature da parte appunto della procura per far sì che il processo seguisse un po' il canovaccio che si erano dati. Ad esempio, le prove rispetto all'ordigno, se effettivamente avrebbe potuto esplodere, se non avrebbe mai potuto esplodere, così via, sono state ripetute più volte per arrivare, diciamo, per avvicinarsi il più possibile a quelle che erano le necessità da parte dell'accusa di provare appunto la micidialità di questo ordigno di cui Juan è accusato di averlo posizionato, almeno di essere tra le persone che lo hanno posizionato. Il discorso rispetto a questo processo è che appunto l'11 giugno prossimo si terrà la requisitoria del pubblico ministero e sarà il momento nel quale Juan renderà pubblica una sua dichiarazione rispetto appunto all'andamento di questo processo, e per il quale è stato chiamato un presidio di solidarietà fuori dal Tribunale di Treviso, ripeto, per sabato 11 giugno dalle 9 del mattino. Juan ha fatto richiesta di poter essere presente al processo e non in videoconferenza. Fino ad ora tutte le udienze si sono svolte soltanto con l'applicazione della videoconferenza. Non sappiamo ancora se verrà o meno accettata questa sua richiesta. Tra l'altro è importante perché comunque è un segnale ancora di più rispetto anche a quello che diciamo rispetto al 41 bis, di quanto queste dinamiche emergenziali vengono applicate su una categoria di detenuti, una categoria di imputati che possa essere, diciamo, principalmente criminalizzata, per poi estendersi ad altre categorie. La videoconferenza era appunto uno di quei provvedimenti previsti per il 41 bis, per cui i detenuti sottoposti al 41 bis non potessero neanche più avere accesso a tribunali dove poter vedere in faccia delle persone, degli eventuali solidali e così via, ma tutto si sarebbe svolto attraverso uno schermo, così come i colloqui si svolgono attraverso un citofono. Come abbiamo visto, questa dinamica del 41 bis oggi è estesissima e viene praticamente utilizzata in processi, diciamo, la cui rilevanza penale è anche decisamente scarsa o minima, processi per cui la semplice, diciamo, pericolosità o il sussistere di possibili problemi per l'ordine pubblico o cose del genere motivano l'immediato utilizzo della videoconferenza, che poi abbiamo visto si è ulteriormente sdoganata, è diventata una pratica costante con le misure della cosiddetta pandemia da Covid, in cui tutti questi strumenti, diciamo, di digitalizzazione, di alienazione della persona fisica del detenuto hanno subito un'enorme accelerazione e senza purtroppo, diciamo, anche, diciamocelo, incontrare grande opposizione da parte della popolazione detenuta, anzi.
Molto bene, quindi ricordiamo l'11 giugno a Treviso la presenza solidale al fianco di Juan, sperando appunto che questa volta non dispongano la videoconferenza per questa udienza. E ti chiederei se hai altro da aggiungere.
Purtroppo gli argomenti della repressione, pur essendo degli argomenti estremamente, diciamo, che accompagnano le lotte, ma non sono l'argomento principale, sono di grande attualità in questo periodo. Cioè, io penso che tutte le compagne, tutti i compagni non debbano dimenticare che affrontare la repressione, capirne i meccanismi, capire quali possono essere le successive mosse della controparte è fondamentale, perché per ogni lotta che viene portata avanti, per ogni argomento, per ogni contesto nel quale siamo capaci a portare degli interventi rispetto alla trasformazione dell'esistente, a fianco c'è sempre la contromossa del nemico, e quindi è un campo nel quale bisogna sempre intervenire, e soprattutto un campo nel quale non si possono lasciare mai soli i compagni e le compagne che cadono appunto nella morsa della repressione. e quindi chiuderei questo intervento salutando ovviamente chi ci sta ascoltando da situazioni appunto di restrizione della libertà, sia dovessi appunto posti di reclusione o i tanti e tante che sono colpite da misure di prevenzione, da misure cautelari che sappiamo sono quella galera soft che invade la società fuori dalle sbarre. Quindi un abbraccione, il fatto è l'importante è appunto che queste persone non si sentano mai sole, ma sappiano che le lotte dei compagni sono al loro fianco, ecco.
Non posso che unirmi a tutte le parole che hai detto e ringraziarti tantissimo per la chiarezza e per la completezza anche delle informazioni. A presto.